Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
La prima cosa che ti chiedo è questa: tu sei capace a fare finta che tutto va bene, Arnaldo? Vediamo un po', dai. Adesso, bentornati al nostro Notes, adesso in onda
pazza.
155.
5.
Perso il conto. Che?
No, sento della musica.
No, ho dimenticato di abbassare il microfono, chiedo scusa.
Adesso in onda pazza, dicevo, nel senso che questa sigla, questa canzone di Ombretta Colli, molto vecchia, facciamo finta che tutto va bene, era un omaggio che abbiamo voluto fare appunto adesso a Onda Pazza, che era il programma di Peppino Impastato, che peraltro andava in onda il venerdì pomeriggio, quindi c'è anche qualche cosa di, no? Che ritorna, no, ma contento, non vogliamo fare paragoni irriverenti. Però ecco, invece volevamo rendere omaggio a Peppino Impastato, perché appunto ricorre proprio in questi giorni il 30° anniversario della morte di Peppino Impastato, questo DJ e giornalista che, ragazzo appartenente, lo ricordiamo, era un ragazzo che apparteneva a una famiglia mafiosa e che si ribellò alla famiglia. E anche, bisogna dire in questo caso, grazie all'impegno politico che lo portò proprio a combattere in prima fila la mafia, prima con un giornale e poi con la radio, la radio Out, una delle radio libere, insomma, che erano nate proprio in quegli anni, negli anni 70.
In Sicilia,
a Cinisi, dove lui appunto con questo programma che si chiamava Onda Pazza e che si apriva sempre con questa canzone, sbeffeggiava, non solo la contestava, ma lo faceva in modo con grande satira, sbeffeggiava la mafia, quindi appunto aveva soprannominato Cinisi Mafiopoli e Tano Badalamenti, il boss di Cinisi lo chiamava Tano Seduto, dato banalmente, se non sbaglio, è stato anche accusato dell'omicidio Pecorelli, insieme ad Andreotti, tra l'altro, ebbe questa accusa, ed è stato arrestato per l'omicidio di Peppino Impastato, non arrestato, era stato arrestato già da prima, insomma, ma è stato condannato per l'omicidio di Peppino Impastato solo recentemente, addirittura dopo che è uscito i 100 passi, il film, grazie all'impegno del fratello Giovanni e della mamma di Peppino, che hanno lottato fino all'ultimo per questo processo, perché fu un omicidio appunto il 9 maggio del 1978 che non fu soltanto ucciso, ma fu anche infamato in qualche modo la memoria di Peppino, perché fu cercato di farlo passare per prima un suicidio, poi addirittura un attentato terroristico riuscito male, insomma ci sono voluti più di 30 anni quasi 30 anni per ottenere giustizia da questo punto di vista e vedere condannato poi questo boss, che ripeto è uno dei più importanti poi boss della mafia.
Noi ricordiamo anche che il fratello di Peppino è stato qui.
Esatto, noi abbiamo
fa.
Dedicato una puntata intera di Adesso in Onda a Peppino Impastato, quando Giovanni Impastato è venuto ospite in questo studio, proprio il fratello e ha parlato di lui, e potete riascoltare questa puntata sul nostro sito www.radioadesso.it. E poi abbiamo dedicato un'altra puntata, o meglio un terzo di una puntata, ma di una puntata lunga, quindi alla fine come durata eravamo come una puntata normale, che è lo speciale che abbiamo realizzato in occasione delle 150 puntate di Adesso in Onda e in occasione dei 30 anni di Radio TNA, che si chiama L'Ultima Radio, che è andata in onda, la prima trasmissione c'è stata qualche tempo
giorno fa,
e adesso dovrebbe tornare.
Adesso poi ti dirò, esattamente.
Dovrebbe, quindi dopo vi diremo, prima della fine della puntata, quando potete riascoltare questo speciale serale di Adesso in Onda, che si chiama L'Ultima Radio, e che appunto è dedicato alle radio libere, o meglio al rapporto proprio tra le radio libere degli anni 70 e le radio web di oggi.
Guarda Arnaldo, se vuoi te lo dico subito, possiamo anche dire che Ultima Radio, che dura circa 2 ore qualcosa, verrà riprogrammato domenica 25 maggio in tarda serata, 22.35.
Quindi domenica 25 maggio 22.35 L'Ultima Radio, che appunto questo lungo omaggio in cui ci sarà di tutto, insomma abbiamo intervistato Solenghi, che ha fatto uno spettacolo teatrale dedicato proprio all'Ultima Radio, poi c'è molta musica, si parla appunto si parlerà di Radio Freccia, il film di Ligabue, insomma si parla delle radio, e si conclude questa lunga puntata proprio con circa 40 minuti interamente dedicati a Peppino Impastato, nel corso del quale sentiremo la mamma appunto di Peppino e risentiremo Giovanni Impastato, ospite a Radio TNA, ascolteremo alcuni frammenti del film e ascolteremo anche un frammento proprio di Onda Pazza, quindi del programma che faceva Peppino e con cui faceva satira della mafia. Tra l'altro nel nostro sito appunto radioadesso.it trovate anche il link del sito su Peppino Impastato, dove potete ascoltare i programmi integrali di Onda Pazza, ed è impressionante, Francesco, io l'ho sentito da poco, vedere anche la fedeltà con cui sono stati riprodotti nel film, perché proprio hanno ripreso addirittura spesso le stesse parole che Peppino diceva, le hanno riportate nel film con Luigi Locascio del 2001, premio Blu Cinema tra l'altro 2001. Quindi ecco, volevamo aprire questa puntata con questo omaggio a 30 anni dalla morte a Peppino Impastato, quindi vi ricordo www.radioadesso.it domenica 25 maggio ore 22.30 L'Ultima Radio, con appunto questo omaggio a Peppino Impastato.
E oggi... io vorrei ricordare anche che, a proposito, tu hai citato Andreotti anche così en passant, ebbene esce proprio a Cannes, quindi prossimamente, il film su Andreotti che si chiama Il Divo.
E chissà, insomma, che
non sarà un nuovo Caimano.
Sarà, esatto, beh, sarà interessante, il film di Paolo Sorrentino interpretato da Tony Servillo. È una che ci interessa oggi, perché appunto oggi parleremo anche di mafia nel corso di questa puntata, ma ora ci spostiamo da un anniversario all'altro, perché? Perché appunto il 9 maggio fu ucciso Peppino, se ne parlò pochissimo, diciamo, quando è accaduto, il 9 maggio del 78, perché lo stesso giorno ci fu un avvenimento che fosse ancora
clamoroso.
Più clamoroso, cioè il ritrovamento del corpo di Aldo Moro.
Chissà se fu un caso, chissà.
Chissà, certo, sono talmente misterioso il caso Moro che davvero è difficile parlare di
casualità.
Tra l'altro la mafia ci rientrò in qualche modo nel caso Moro, sappiamo, come anche la banda della Magliana. È stato un caso molto intricato in cui veramente è difficile.
Dopo 30 anni ancora non si capisce bene cosa sia successo.
Oggi noi non approfondiremo, diciamo, l'inchiesta, perché non ne abbiamo i mezzi, ma vi invitiamo, insomma, anche a leggere i libri, a guardarvi i documentari che sono stati fatti, perché sicuramente è un caso su cui ancora non è stata fatta piena luce. Quello che sappiamo è soltanto che è stato un caso totalmente anomalo per come è stato gestito come rapimento, cioè è stato l'unico caso in cui il governo italiano non ha trattato, abbiamo visto anche recentemente in Iraq, in Afghanistan, cioè il governo tratta carta, paga i riscatti, fa di tutto. Il caso Moro è stato l'unico in cui l'ostaggio è stato abbandonato ed è stato lasciato morire volutamente. Cioè, è stato detto no, la linea della fermezza, quindi anche tutti gli appelli che faceva Moro dal suo cosiddetto carcere popolare, in cui chiedeva proprio aiuto, no? Sono delle lettere strazianti, se ne andate a leggere, in cui lui accusa a un certo punto anche la stessa Democrazia Cristiana, proprio perché la reazione si diceva, no, proprio per difendersi in qualche modo, si diceva che queste lettere non erano sue, non erano lucide, che lui comunque non avrebbe mai detto certe cose,
gli erano state dettate
dalle Brigate Rosse. E quindi è stata, appunto, seguendo la cosiddetta linea della fermezza, Moro è stato lasciato morire. Per questo motivo,
io ricordo in quegli anni, forse qualche anno dopo, gli anni 80, il caso Dozier, non so se te lo ricordi, di quel generale, sì, americano che venne rapito e poi liberato con un golpe, praticamente con un specie di colpo di mano, insomma, mi ricordo delle teste di cuoio addirittura.
Sì, anche lì, anche da un punto di vista operativo, insomma, ci stanno tante stranezze, no? Sappiamo il famoso caso Gradoli, no? Questa presunta seduta spiritica a cui tra l'altro avrebbe partecipato Prodi, e in cui venne fuori questo nome di Gradoli, che era effettivamente uno dei covi, in via Gradoli c'era uno dei covi delle Brigate Rosse, ma nessuno andò a guardare in via Gradoli, andarono invece a cercare in un paese del Lazio chiamato Gradoli. Ovviamente poi questa seduta spiritica ormai è quasi appurato, era un modo, no, per dover nascondere un'informazione che veniva probabilmente proprio dall'ambiente delle Brigate Rosse.
Quindi, insomma, da un pentito, no, forse.
Sì, insomma. Quindi, insomma, ma neanche, perché se fosse stato pentito forse l'avrebbero detto, mentre era qualcuno che invece stava là dentro ma non poteva dirlo, no? Non si poteva dire che si avevano contatti con le Brigate Rosse o con ambienti di malavita, allora si inventò questa seduta spiritica. Insomma, le stranezze ce ne stanno tante. Non è stata fatta nessuna trattativa con le Brigate Rosse e forse non è stato fatto tutto quello che si poteva fare per trovare la prigione di Moro. Per questo in molti sostengono che Moro non solo sia stato lasciato morire, ma che sia stato volutamente fatto morire. C'è chi parla di complotto, un complotto in cui sarebbe entrata la CIA, gli americani, la Democrazia Cristiana. Quel che sappiamo, adesso noi di questo non lo possiamo sapere, quel che è certo però i dati sono che Moro lanciò degli appelli disperati al governo, ai suoi compagni di partito, e che sia tutti i partiti, tranne, lo ricordiamo, i radicali e i socialisti, che furono gli unici che erano per la trattativa, per la linea, tutti gli altri si opposero e dissero no, non bisogna trattare con le Brigate Rosse, quindi Moro morirà.
Non mi ricordo, perché appunto ero piccolino, però non mi ricordo la posizione del PC dell'epoca.
Assolutamente, fu di fermezza totale. No, in quel caso il PC e la DC si trovarono perfettamente
sulla stessa linea
della fermezza.
Era l'epoca del famoso compromesso storico, no?
Sì, e l'appello del... Esatto, quindi si dice anche che il rapimento Moro servisse a bloccare il compromesso storico, eccetera, eccetera. Lo stesso appello del Papa, di cui si continua a parlare, fu per certi versi la condanna a morte di Moro, perché l'appello il Papa lo rivolse alle Brigate Rosse e non lo rivolse al governo per trattare, quindi di conseguenza confermò tutto sommato lo stesso Paolo VI la linea del governo, e quindi Moro rimase totalmente senza speranza. A quel punto era scontata la sua morte, tant'è vero che poi la famiglia Moro è tutt'oggi è in rapporti assolutamente asprissimi con i politici di allora, e che insomma si difendono ancora in modo anche un po' debole. Io ho sentito appunto recentemente, proprio in occasione anche del film di Sorrentino, l'intervista ad Andreotti, che continua a dire quello che diceva 30 anni fa, ma che insomma è credibile fino a un certo punto. Vedremo tra l'altro come sarà affrontato nel film Il Divo il caso Moro, perché sappiamo che poi ci sarà anche un attore che interpreterà Aldo Moro, e quindi vedremo poi.
Anche se non è un film sul caso Moro, ma è un film sul personaggio politico.
Invece parliamo dei film sul caso Moro, perché appunto essendo il caso più clamoroso, no, di politica e di tragedia politica accaduta in Italia, possiamo paragonarlo in qualche modo al caso Kennedy in America, sono stati fatti parecchi film. Il primo è stato fatto da quello che è un po' il regista specializzato negli stunt movie in Italia, e soprattutto gli stunt movie di impegno politico, cioè Giuseppe Ferrara. Che lui
si chiama proprio Il Caso Moro.
Il Caso Moro, uscito addirittura 8 anni dopo, credo, cioè poco.
84, 85.
Sì, forse quindi ancora meno. Io mi sembra che sia l'86, ma forse era anche qualcosa prima.
Che c'era, e c'era Volonté, Gian Maria,
esatto,
Volonté.
E questo è un caso abbastanza particolare. Io l'ho scoperto da poco, Francesco, non so se tu lo sai.
Io ho il DVD.
Sì?
Sì.
Ma quello che ho scoperto è che Volonté aveva interpretato già Aldo Moro, circa 20 anni prima, nel film Todo Modo. Un film che invece era una satira asprissima del mondo politico e in particolare della Democrazia Cristiana, quindi era una satira molto graffiante, molto anche pesante sulla Democrazia Cristiana, in cui Volonté interpretava il personaggio del presidente, si chiamava così nel film, e che era assolutamente ispirato a Moro. E quindi era una parodia di Moro, doveva essere una parodia, una satira di Moro, che era ovviamente ancora vivo e ancora molto potente a quei tempi. E sembra, insomma, che siccome il film comunque non era un film su Moro, ma doveva essere comunque appunto una metafora, e invece a Volonté, sappiamo, era uno degli attori trasformisti, di quelli che assumevano completamente il personaggio e diventavano la persona che interpretava.
Un po' il De Niro italiano, più o meno.
Esatto, quindi lo interpretò troppo bene Moro, e il regista gli disse: no, guarda, cerca di assomigliargli di meno, perché così si riconosce subito che è Moro. Devi
ci querelano.
Sei Moro, così devi essere un po' meno Moro. Quindi tutto sommato, con te poi si trovò abbastanza bene a fare Moro, perché insomma già in qualche modo lo aveva fatto, no? E invece, anche se cambiando completamente dalla satira, Graffiante ha invece una interpretazione drammatica di un personaggio che era già diventato un personaggio storico quando Volonté l'ha fatto la seconda volta.
In cui poi, tra l'altro, nel caso Moro si evidenzia più la sua parte umana che non, esatto, quella politica, sì, tutto sommato.
Poi ci sono stati altri due film sul caso Moro, entrambi usciti intorno al 2003, entrambi a mio parere bruttissimi.
Si chiamava... Uno è quello di... Aspetta, non me lo dire. Uno è Buongiorno Notte.
Esatto, di Marco Bellocchio.
Che non mi è dispiaciuto, anche se poi il finale è completamente fantastico, inventato, perché si immagina che Moro esca dalla sua prigionia e torni a casa a piedi addirittura, in mezzo a una Roma abbastanza indifferente. E l'altro è un film che però non ho visto, che però non mi ricordo come.
Piazza delle Cinque Lune,
bravo.
Renzo Martinelli,
bravo, bravo.
Due registi che a me stanno molto antipatici, devo, ecco, dire, e due film che io trovo abbastanza infami entrambi, nel senso che ci ho trovato in entrambi i casi, anche se molto diversa, una strumentalizzazione del caso Moro per pseudo fini artistici o fini, non so, però veramente due film a mio parere senza il minimo rispetto nei confronti di Aldo Moro e nei confronti della
sua tragedia. Sei molto severo contro Bellocchio, eh?
Sì, perché Bellocchio addirittura ha fatto un film che è ispirato all'autobiografia di uno dei terroristi, quindi un film che sposa in qualche modo la causa dei terroristi e che vuole addirittura difendere una dei carcerieri di Moro. Infatti, se ci fai caso, appunto, c'è questo sogno di questa brigadista che immagina di liberare Moro perché vorrebbe liberarlo, quindi si fa passare questa donna che l'ha comunque massacrato, l'ha torturato, l'ha ucciso, si fa passare come una donna buona che invece voleva. Mi disse Francesco Patrizzi, questo sicuramente è stato uno dei libri scritti dall'avvocato per il processo, perché capitano anche queste cose, no? Si scrivono dei libri autobiografici durante i processi per cercare poi, no, di ottenere.
Tanti processi
bene.
Durano anni,
esatto,
per cui c'è
in modo
tempo.
Che poi magari quando si arriva alla sentenza, la sentenza è un po' più morbida, perché il processo, il libro ha contribuito, no, a dare un'immagine più umana di quella persona.
Pensa un po'. E la cosa che univa, tra l'altro, questo film con I Cento Passi è che c'era anche in questo film Luigi Locascio.
Sì, è vero.
Faceva uno dei brigadisti,
brigadisti
con,
sì,
un paio di baffoni.
Non mi è piaciuto, anche perché tra l'altro appunto è un'immagine, in un caso in cui c'è bisogno davvero di fare verità, invece quella era una interpretazione artistica, se così vogliamo dire, di Bellocchio, molto immaginifica. C'era appunto questo presunto romanzo, no, che si chiamava, o sceneggiatura che si chiamava Buongiorno Notte, quindi insomma utilizzava un caso storico su cui davvero c'è bisogno di fare luce per invece fare un'operazione pseudo-artistica, quello... e appunto per addirittura, certo, per riabilitare in qualche modo i terroristi.
Piazza delle Cinque Lune invece non l'ho visto.
Piazza delle Cinque Lune l'ho trovato altrettanto infamante, dato fatto da uno dei registi che io trovo uno dei peggiori che abbiamo in Italia, anche come da un punto di vista, insomma,
tecnico,
tecnico, morale, etico. Tra l'altro possiamo anche ricordare che Martinelli è il famoso regista del film su Federico Barbarossa, di cui si paga nell'intercettazione telefonica tra Sacca e Berlusconi, no? Che a un certo punto loro pagano proprio di questo regista e dicono anche che è un idiota, se non sbaglio. Lo dice Sacca, mi sembra. Quindi un regista, tra l'altro, assolutamente di quelli che anche in modo piuttosto aperto ha costruito la sua carriera
con un grande cast, però mi ricordo che c'era Donald Sutherland nel,
sì, un grande cast, ma anche lì addirittura lì, siccome poi lui è un Martinelli, ma di là della questione politica, ma è un regista di quelli che vuole fare l'americano, no? Quindi lui fece
come direbbe
il
Caro
film
Sonno
sul Vaillant, cercando,
stesso,
di rifare il Titanic italiano,
è
ma proprio copiando le scene di Titanic però applicandole al Vaillant. C'è, cioè, una cosa veramente infame. E ha fatto la stessa cosa con Piazza delle Cinque Lune, voleva rifare JFK, soltanto che JFK si basava tutto sul filmato in cui è stato ripreso l'omicidio di Kennedy. Ora, siccome non esiste un filmato in cui è stato ripreso il rapimento di Moro, se l'è inventato lui, quindi ha fatto finta che a un certo punto scappava fuori un misterioso filmato in cui si vedeva, e quindi tutto il film si basa su un filmato che non esiste.
Ho capito, no.
Sposa anche lui teorie del complotto, ma teorie del complotto tutto sommato abbastanza fritte e rifritte, quindi non dice niente di nuovo. Poi vabbè, io non sopporto i film italiani doppiati, per fatti con gli attori americani doppiati, cioè mi dà un fastidio proprio, quindi
epidermico,
anche lì, a me dà fastidio anche tecnicamente quel film, capito. Sinceramente, però vabbè, lo trovo comunque altrettanto infame come quello di Bellocchio, tra l'altro con questo par condicio, perché c'è un regista proprio di estrema Bellocchio. Sinistra, che forse non a caso riabilita le Brigate Rosse, dall'altro Bellocchio. C'è il regista fascistone per eccellenza, che ha fatto il film, no, recentemente, Il Mercante di Pietre, che era il film anti-islamico,
non l'ho visto.
Filo Bush, eccetera, quindi c'è anche par condicio, devo dire, nello
d'accordo.
Strumento,
quindi possiamo concludere, insomma, perché abbiamo poco tempo, che il film di Volonté resta il migliore sul caso Moro.
Sì, e poi c'è stato adesso, ne parlavamo prima con questa, il nostro direttore, questa fiction
che è andata in onda in questi giorni,
su Canale 5, venerdì e domenica, interpretata da Michele Placido, proprio sul caso Moro. E a questo punto, noi non l'ho vista la fiction, quindi non posso commentare, anche se abbiamo fatto questa puntata proprio in questa occasione, perché adesso parleremo invece proprio di Michele Placido.
Ecco, quindi abbiamo fatto un cappello molto lungo.
Un cappello molto lungo,
anche perché i 30 anni lo richiedevano.
Esatto, lo richiedevano questi due anniversari importanti, e ritenevamo, insomma, che fosse importante. Adesso, appunto, siamo arrivati a Placido e parliamo proprio di Michele Placido.
Brevemente, perché l'intervista incombe.
Sì, con questo, con questa interpretazione di Moro, possiamo dire che Placido Francesco aggiunge un po' un'altra figurina al suo album, perché ormai, appunto, Placido, beh, non c'è bisogno di presentarlo, ha costruito la sua carriera negli anni 70 con film anche importanti, film giovanili
sempre.
Come, sì, beh, prima ancora c'era Romanzo Popolare, certo. C'era Casotto, poi appunto
Casotto era di Corbucci, di Citti, è vero.
Tra l'altro, in cui lui era una sorta di fidanzato, quasi
di Ornella Muti,
fidanzare, no, con Jodie Foster.
Jodie Foster,
che recentemente ha parlato anche in un'intervista, vero, che tempo che fa, di quell'esperienza con grande. Con grande, insomma,
nostalgia.
Esatto. Quindi dopo è diventato ovviamente nazional popolare con La Piovra, poi ha fatto interpretazioni memorabili con Mary per sempre, che tu ricordavi. Dopodiché, a partire dagli anni 90, Michele Placido ha costruito tre carriere parallele, possiamo dire. Cioè, da una parte, lasciando perdere questi grandi ruoli che avevano costruito la sua carriera, ha fatto, da una parte, si è dedicato alla carriera registica, e secondo me tra i migliori registi in Italia.
Beh, Romanzo Criminale effettivamente lo testimonia.
Credo di sì, no? Tra l'altro sta adesso per uscire il nuovo film, no, per uscire, scusi, lo sta cominciando a girare, un film dedicato al 68, tra l'altro al quale ha collaborato in qualche misura anche il nostro Riccardo Leonelli.
Ah, bene.
Che ha lavorato spesso con Placido.
Glielo chiederemo.
Ha cominciato con Pummarone negli anni 80, Michele Placido. Tra l'altro lui, cercando di non interpretare ma i suoi film, cioè all'inizio si era ricavato parti marginali, negli ultimi film addirittura fa la comparsa, quindi è proprio regista e basta. Dall'altro invece interpretazioni più sulla commedia, cioè lui che era diventato, appunto, come dicevi, come eri per sempre, un attore drammatico
impegnato.
Negli ultimi anni si sta dedicando molto alla commedia, quindi l'abbiamo visto in Commedia Sexy, nel Caimano, nelle Rose del Deserto, sempre con piccoli ruoli ma molto
divertenti.
Spesso
fa tra l'altro una parte in cui sembra veramente rifare se stesso.
Esatto, ha rifatto stesso. Anche ufficialmente se stesso ben tre volte, sì. In Caterina va in città, sì. La vera vita di Antonio Acca, film dedicato alla vita di Alessandro Haber,
sì.
E poi, anche se senza mettere il suo nome, ma nel Caimano, dove interpreta Marco Pulici, che però mi ha raccontato Jerzy Sturk, che in realtà doveva essere Michele Placido, poi ho detto basta, non posso fare sempre me stesso, cambiatemi almeno il nome, visto che sono io, ma cambiatemi almeno il nome.
Certo.
E nello stesso tempo, appunto, ed è qui che entriamo proprio nel vivo, queste due carriere ne ha affiancata una terza, che è appunto quella che io chiamo la collezione di figurine, cioè quella dell'interpretazione di grandi personaggi della storia contemporanea italiana, soprattutto per la televisione, ma qualche volta anche per il cinema. E a questo punto io credo che sia da record, Francesco.
Manca da fare che cosa?
Ah, non lo so. Allora, ricordiamoli brevemente. Ha fatto prima Giovanni Falcone,
sì.
Nel 1994, proprio nel film Instant Movie di Giuseppe Ferrara. Quindi Giovanni Falcone, Padre Pio, Enzo Tortora.
È vero.
Poi ha fatto
Un uomo per bene si chiamava.
Un uomo per bene, quindi Padre Pio, Enzo Tortora, Giovanni Falcone, Bernardo Provenzano, adesso Aldo Moro, Silvio Berlusconi, Padre Pio, cioè fatto.
Chi ci manca?
Ah, non lo so, a questo
Gesù,
punto
ci manca Gesù.
Perché a questo punto i personaggi della storia contemporanea, cioè da Falcone a Provenzano, da Padre Pio a Aldo Moro, da appunto Enzo Tortora a Silvio Berlusconi, cioè davvero li ha fatti tutti. E quindi questo Aldo Moro rappresenta per lui, no, anche l'ennesima figurina nel suo album di personaggi di storia.
Ci manca Papa Wojtyla, forse se dovessero fare una fiction.
Ha fatto il suo medico, però, no? Nella fiction dedicata, tra l'altro molto bella, a mio parere, di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione, canzone dedicata un papa rimasto uomo, sì. Lui faceva il medico personale di Papa Wojtyla.
Allora Arnaldo, io ti devo dire una cosa, abbiamo solo il tempo per l'intervista.
Allora ascoltiamola.
Ascoltiamola e poi non rientriamo, salutiamo sindora.
Salutiamo sindora, ci sentiamo la settimana prossima. Ovviamente la puntata la potete ascoltare su
radioadesso.it, ascoltare, commentare, criticare, commentate e anche. Ovviamente poi noi i commenti più significativi li leggeremo magari qui in diretta la prossima volta.
Cosa sicuramente che quando penso a lei come regista soprattutto mi viene subito in mente che forse lei è l'unico in Italia, l'unico regista che ha interesse a fare il narratore, cioè di solito, non so se condivide questo giudizio, in Italia c'è un po' il vizio, forse il difetto di voler essere tutti molto autori, cioè raccontarsi, invece lei cerca sempre delle storie, quindi poi non si ripete mai, nessun film suo è uguale all'altro, no? Perché poi racconta sempre delle storie molto forti, e questo tutto sommato dovrebbe essere forse scontato, ma oggi mi sembra che nel cinema italiano non sia poi così scontato, spesso si tende a volersi raccontare anche se uno non c'ha niente da dire. Invece
sto riflettendo quella la tua domanda, perché in effetti è così, voglio dire, non credo di essere l'unico ovviamente, però uno di pochi che sicuramente
di questa generazione, ecco, forse
sì, che sì, probabilmente è la mia viene dal fatto che essendo attore, la mia origine attoriale che ha avuto sempre a che fare con dei personaggi, soprattutto poi come attore di teatro, in cui la trama di grandi autori, parliamo di Shakespeare, di Pirandello, appunto di Molière, di questi grandissimi, sono sempre attenti a dare allo spettatore un racconto che attraverso l'immedesimazione anche dei personaggi ci sia il fascino delle proprie esistenze, del proprio malessere, del proprio, come dire, dell'essere nel bene, nel male, riconoscersi in questi grandi personaggi, per cui poi quando io sono passato al cinema negli anni, certo, probabilmente mi è quasi più che l'aspetto, come dire, estetico di un film, più che l'aspetto formale, mi interessa raccontare l'uomo. Probabilmente lì, anche nel mio primo film, che era un film quasi documentaristico, perché era Pumarola, la storia di un ragazzo africano che veniva a lavorare in Italia per mantenersi agli studi, insomma, ripeto, anche lì, pur essendo quasi, insomma, vicino più al documentario che alla narrazione, però ho tenuto presente l'idea che c'era un pubblico a cui narrare una storia, ecco, prima di tutto. Sì, è un po' così, è vero.
Sono sempre molto dire, queste sono sempre delle storie fortissime, siano esse un poliziesco, sia un film d'amore o di poesia, però è sempre questo. Penso che veramente nel panorama dei registi di oggi, dico, ecco, forse lo facevano un tempo, no? I registi del
anche
cinema. Oggi forse c'è più voglia di raccontarsi, anche se quando uno non c'ha niente da dire. questo secondo me è il grosso difetto, tutto sommato. Una domanda.
Beh, però per esempio io proprio qui a Terni ho girato parte di un film di un regista che si chiama Giuseppe Tornatore, insomma, un signor regista che ha fatto un bel racconto di quella storia che si chiama La Sconosciuta. C'è proprio la suspense di narrare dei grandi personaggi di una storia contemporanea, cioè voglio dire in cui il sociale, come dire, una fotografia minore, di un'Italia minore, che parla appunto di prostituzione, di lavoro bracciantile, cosa succede, però è narrato con una grande capacità cinematografica, cioè per donatore, insomma.
Beh, noi abbiamo dei grandi registi, forse abbiamo meno narratori, ecco, infatti Monicelli diceva che mancano gli sceneggiatori in Italia.
Questo sì, questo Mario ha ragione, io ci ho lavorato recentemente. E anche
una parte
lì,
straordinaria tra l'altro.
Grazie. E nel film, durante la lavorazione del film, si parlava appunto sempre di sceneggiatore. Mario, beh certo, noi siamo stati anche una generazione di registi che abbiamo avuto la fortuna di avere dei grandi compagni di lavoro, grandi sceneggiatori, insomma.
Come attore, appunto lei nell'ultimo anno ha interpretato molti film, molto diversi tra loro, ma sempre con dei personaggi che rimangono, anche quando sono brevi, penso anche a Commedia Sexy, che comunque è un personaggio straordinario, io penso che quello del personaggio del film di Monicelli è una cosa che entra proprio dentro dopo uno che ha visto il film, cioè, però ecco, lei che ha interpretato dei ruoli drammatici anche molto forti, no? Si è fatto le ossa con dei ruoli fortissimi, ultimamente sta dando veramente fascintille nella commedia.
Ma è curioso e strano, probabilmente io poi appunto quando faccio l'attore sono molto obbediente a mi affido alle mani del regista, cerco anzi di essere proprio uno strumento docile, diciamo, nelle sue mani per ottenere più sonorità e più note possibili. E addirittura, anzi, in anteprima dico che dopo tanti anni di duro lavoro come regista, come attore drammatico, finalmente mi hanno chiamato anche Vanzina per fare una partecipazione. Mi hanno chiamato, devo dire, con grande spirito, dice Carlo, insomma, fratello, ho detto, ecco, bene, sei finalmente puoi lavorare, sei pronto anche per lavorare con noi. No, ma non è una buttata, ma quando per dire, io apprezzo anche il cinema popolare, anche il cinema, sono cresciuto con il cinema popolare perché vengo da un paese, delle Puglie, e i film che vedevamo di più noi ragazzi erano i film di Totò, erano i film, oppure i grandi film storici, insomma, e apprezzo il lavoro artigianale, cioè sì, si parla di grande autore, però per un attore è meglio lavorare con un regista come Monicelli. Insomma, ti dà la possibilità di indossare dei personaggi, di divertirti, di... Beh, come attore sì, preferisco, cioè no, preferisco, me sono felice, sono contento di essere così, di far parte anche adesso di questo cinema, diciamo, brillante. Via.
Senta, invece passando al versante opposto, lei si è impegnato nel tutto il corso della sua carriera fortemente sul tema della mafia, non so. Ovviamente il commissario Gattani è diventato un simbolo, però poi ha fatto Giovanni Falcone, ha fatto un eroe borghese, ora è Provenzano. Che...
ha lavorato molto in fretta, invece con Marco Risi abbiamo fatto un bel lavoro, credo, molto serio, soprattutto ovviamente Risi come regista con cui ho già collaborato in Meri per sempre. E, è venuto fuori un Provenzano straordinario, cioè straordinario dico come figura, straordinariamente... drammatico come personaggio e anche eloquente di quella che è stata la mafia, cioè la mafia non è così facile da descrivere, non è così facile parlarne, c'è un film, c'è un libro molto bello uscito adesso recentemente, edito dalla Terza, il giudice Prestopino, questo che lo ha poi interrogato, in cui viene la storia dei Pizzini, viene fuori. Ecco, noi abbiamo fatto un ritratto attraverso i Pizzini di questo personaggio veramente inquietante nella sua docilità. E questo penso che forse il personaggio fra i più difficili e per questo anche fra i più affascinanti che mi è capitato di interpretare negli ultimi anni di proprio come attore. E sono molto molto curioso di sapere cosa dire al pubblico, appunto. A proposito di ritratti che insomma ne ho affrontati parecchi fino adesso, ma questo credo che sia proprio quello più emblematico, ecco, di quello che. Proprio per capire che cos'è stata la mafia negli ultimi 20 anni in Italia.
Interpretare appunto anche un personaggio tra virgolette negativo significa anche entrare all'interno, quindi capire anche meglio forse.
Capire proprio certi meccanismi proprio di carattere, che cos'era, ecco, cos'è stato questo grande personaggio. Tra l'altro adesso farà proprio la settimana prossima al Teatro Argentina di Roma, nel foyer, verrà presentato questo libro di questo giudice, e dove lì proprio verrà spiegato la mappa psicologica di questo grande, nel senso drammatico, personaggio, certo. Diabolico personaggio, per carità, che ha grande potere di fascino, e capisci perché la mafia ha avuto anche un suo perché.
Ha mai avuto problemi? Per questo suo impegno, cioè non è mai successo?
Ma guarda, io ho saputo un paio di volte da Damiano Damiani, mentre giravamo La prima piovra e poi un'altra volta su un film, che insomma la troupe era stata minacciata di lavorare in un certo modo il film, cioè di non fare, di non toccare, perché la mafia si preoccupa molto di non... che non vengano fatti riferimenti ai conti bancari, cioè ai propri interessi, o a coordinate in cui si rivelano certi meccanismi, che molte volte però i sceneggiatori non stanno manco a conoscenza, per cui non riescono a arrivare fino là. Però la mafia ha paura di questi
film.
Lei
personalmente ha mai avuto qualche forma di pressione, anche politica, non lo so, insomma...
politica, potrei dire che... sicuramente in Sicilia abbiamo avuto perché siamo stati invitati proprio durante la lavorazione Pizza Connection, mi ricordo che dormiva Damiani, a lasciare Palermo e andare a girare da qualche altra parte, che stavamo infangando la Sicilia. Ma questo fatto anche proprio con, insomma, a questa distanza di anni, lo possiamo dire, con qualche telefonata anonima.
Secondo lei sono cambiate le cose negli ultimi anni, in peggio o in meglio, da questo punto di vista? Lei che appunto ha continuato a lavorare sempre, no? Passando dai tempi in cui Falcone...
No, credo che adesso c'è più coscienza da parte dei siciliani che quello che hanno vissuto è stato un periodo tragico, nel senso che... insomma, una certa cultura ha sbagliato, un certo modo di essere, tra virgolette, siciliani, un certo modo di essere siciliani non ha certo aiutato né Falcone né Borsellino, che erano siciliani anche loro, a risolvere i problemi dell'isola, e anzi hanno pagato con la vita. Da dopo il sacrificio di questi due grandi, qualcosa è cambiato, soprattutto nei giovani. L'idea anche proprio di... come dire, di irridere la mafia, di irridere i padri, c'è, secondo me è un po' cambiato, è migliorata la Sicilia rispetto a qualche anno fa.
Lei che era un simbolo della lotta alla mafia nel campo dello spettacolo ai tempi in cui Falcone lo era,
certo.
L'ha mai conosciuto Falcone?
No, io non l'ho mai conosciuto Falcone, purtroppo non ho avuto questo piacere.
Ha interpretato, oltre a Falcone, Provenzano, diciamo, Enzo Tortora, Padre Pio, tanti personaggi non solo storici ma contemporanei. Ecco, rapportarsi con un personaggio che...
storico di portata. Beh, io trovo che sia, per me, sicuramente, se fra qualche anno qualcuno dovrà, insomma, vorrà raccogliere, ecco, come una sorta così, di biblioteca dei personaggi, dei grandi personaggi, dei DVD interpretati da Michele Placido, penso che può venire fatto con un certo ordine, in un certo modo, un ritratto dell'Italia del dopoguerra abbastanza importante, perché certo è un paese che ha a che fare molto con la religione, il nostro, molto con la mafia, molto con la politica, perché non è un paese, cioè, sicuramente, che ha una grande cultura laica, una grande piuttosto una cultura appunto confessionale, cattolica, e tutto questo da una parte può essere positivo, però da una parte certo si porta dei malesseri che ancora oggi la società in qualche modo deve fare i conti. È da questo tipo di cultura che nascono tutti questi personaggi, appunto da Padre Pio, da Falcone, o anche i personaggi legati a Tortora. Lì, vabbè, Tortora è una cosa diversa, però è sempre sull'ingiustizia, sulla giustizia guasta, sulla giustizia guasta, dove molte volte il giudice diventa protagonista a tutti i costi, e naturalmente andando in una direzione sbagliata, pur di essere a propria volta protagonista. Anche la potenza cinematografica di Tornatore, che secondo me è stato un po' sottovalutato questo film, forse da un punto di vista della struttura il film, se devo dare proprio un voto definitivo, è finito il Tornatore.
Ok, e regista Monicelli allora?
E regista Monicelli.
Grazie tantissimo.